8:48 minuti, bentrovate le ascoltatrici, gli ascoltatori. Radio Popolare. Angelo Miotto in studio per questo sabato 30 agosto. Ci siamo arrivati alla fine di questo mese. Con una piccola ondata qui a Milano di freddo, pioggia, vento, voce che va giù. Che metterò a dura prova durante la lettura dei giornali che sono qui di fronte a me, e quindi adesso cominciamo in questa Itaca, in viaggio nel presente. La prima parte, lo sapete, lettura dei titoli, poi ci addentriamo nei commenti e poi andremo a parlare con Anna Foa, che è una storica, collaboratrice della Stampa, sul tema del boicottaggio. E sapete, oggi è la giornata della manifestazione a Venezia in occasione del festival a favore della Palestina, e con tutti quei pasticci che sono un po' accaduti sulle firme raccolte su un testo, poi un testo che è arrivato dopo, insomma dopo vediamo, anche la rassegna stampa se ne parla oggi sui giornali. Cominciamo allora, cominciamo subito con i titoli delle prime pagine. Il Manifesto apre con una foto di Giorgia Meloni che manda un bacio, è una foto scusate, che la ritrae appunto mentre saluta il pubblico di Atreju. Il titolo è Decrescita felice, ci pensa l'Istat a smontare l'entusiasmo di Meloni per i dati economici, rallenta ancora il PIL, il prodotto interno lordo, cresce l'inflazione sui beni di prima necessità, la spesa pubblica non contribuisce e le famiglie sono più povere, consumi a zero. La prossima manovra è piena solo di promesse a vuoto. E la pagina 2 e pagina 3 del Manifesto saranno proprio dedicate a questo tema. La grande zavorra è l'editoriale di Valeria Pulignano, il bacco del lavoro povero e precario. Vediamo il taglio medio, basta pause, la guerra finale arriva a Gaza City, gli Stati Uniti negano il visto ad Abu Mazen, fra gli altri, e c'è un'intervista a Greta Thunberg, clima e Palestina, stesso nodo, la giustizia sociale. Di taglio basso invece c'è Lucia Tozzi che scrive Milano non solo serve una svolta democratica, la guerra in Ucraina riarmo la roadmap di von der Leyen, scusate, e poi c'è Francesco Strazzari che scrive diplomazia a vuoto, la rottamazione di ogni possibile politica di pace. Questo tema della pace, del pacifismo, torna in maniera un po' trasversale oggi su alcune interviste che vedremo. Ancora nel Manifesto, Stati Uniti, la lotta contro la politica della rabbia e della paura, è Brian Stevenson che parla, qui è un avvocato e attivista che ha difeso prigionieri nel braccio della morte e dice: per tutta la mia vita il Dipartimento di Giustizia è stato un alleato nella lotta alla discriminazione razziale, ora favorisce le istituzioni che hanno escluso i neri. Michael e Mirko, la vignetta, un personaggio dice siamo tutti più poveri e l'altro risponde spero interiormente. La Repubblica, Macron, Putin è un orco in virgolettato, il presidente francese se non ci sarà l'accordo con Zelensky avrà preso in giro Trump. I leader dell'Unione Europea domani sentiranno la Casa Bianca, poi in settimana nuovo vertice a Parigi. Ma la foto grande che chiama la nostra attenzione è quella di una spianata, un deserto, un cumulo di macerie con un carro armato e un Humvee, che sono i veicoli bassi militari corazzati. Gaza City è tornata di guerra, Stati Uniti niente visti ai palestinesi. Ancora da Repubblica, la polemica, Annalisa Cuzzocrea firma Venezia, il cinema, il pasticcio degli appelli, e invece l'inchiesta, siti sessisti, decine di denunce, procure a caccia di gestori e iscritti. La disfida del caffè più caro d'Italia tra il nord e il sud al taglio basso, e poi c'è la vicenda delle due nuotatrici, il furto dei profumi, via dicendo. Corriere della Sera, la guerra arriva a Gaza City, raid Israele, migliaia in fuga, Tajani, sanzioni contro i coloni violenti. Abbiamo la vignetta di Giannelli con Netanyahu che dice: un alieno in missione per annientare una specie umana? Punto di domanda, sono da Leone d'Oro, e il disegno appunto del logo del Festival di Venezia. La crescita che non è favorita è Giavazzi, Francesco Giavazzi, che scrive sui dati e le scelte, mentre Federico Rampini scrive di Cina. E di taglio medio abbiamo una foto grande, il ritratto, storia del più famoso investitore al mondo. Chi è? Warren Buffett. Qui ritratto mentre gioca a baseball, magnate oggi compie 95 anni ed è il quinto uomo più ricco del mondo. Portali sessisti, indagini in tutta Italia, la stretta sui server e il taglio medio del Corriere, e invece ancora le nuotatrici e il furto di taglio basso. Domani apre con la rabbia dell'Europa contro Putin, un predatore ha truffato Trump. Poi il secondo grande articolo, tema è: dai siti sessisti ai rave, i nuovi reati sono inutili, al posto del populismo penale serve educazione. Magni Asciutti, la sua vignetta è dovrebbe essere una o due donne a Gaza vestite di nero, ci sono come delle strisce, come fossero dei fiumi di sangue, in realtà sono appunto i red carpet di Gaza questi, e infatti il testo dice: tutti questi red carpet e non ho niente da mettermi. C'è un intervento di Vittorio Corso, che è il nipote del magistrato ucciso, crivellato di colpi, che scrive su Concutelli e l'omicidio Corso appunto di suo nonno, che omaggia l'assassino di mio nonno, dopo lo vediamo. Il Fatto Quotidiano, foto grande, c'è Zelensky e c'è Callas e addestratori a Kiev, questo è il titolo. L'Unione Europea non sa dov'è Gaza, vertice a senso unico, ennesima escalation in Ucraina. Poi abbiamo Israele avanza nella striscia sotto la testata del Fatto, ma servono 12-14 divisioni. Nel richiamo invece proprio sopra la testata, Singapore, due nuotatrici azzurre rubano cosmetici in aeroporto, la Farnesina interviene e le fa rilasciare e rimpatriare. Ora si attende la solidarietà di Fassino, la battuta, ma anche ricordarci che c'era stato quel caso che ha riguardato Fassino. Allora, andiamo a vedere La Stampa, Europa la grande paura, Ursula in tour, Ursula, c'è questa cosa ormai che i giornali si sono abituati a mettere i nomi di battesimo che è davvero insopportabile. Ursula in tour sui confini orientali con la Russia, l'Italia, Mosca accetti la nostra proposta dello scudo a Kiev. Callas, due punti, subito i militari addestratori in Ucraina, ma l'Unione si spacca, Macron, Putin, un orco, il Cremlino, basta, insulti. E senza protezione, la foto invece per Kamala Harris, che non ha più il Secret Service, gliel'ha tolto Donald Trump. Israele di taglio medio, via l'invasione di Gaza City, iniziata l'occupazione, parla la Nobel per la pace Williams, fame e sete, l'ultimo genocidio, anche questo andremo a vedere qualche cosa. Mentre sulla manovra, stipendi poveri, il contropiano di Forza Italia al salario minimo. Ancora c'è un'intervista a Combendi che dice: spariti i pacifisti, restano i sovranisti. È un'intervista un po' particolare, dopo vediamo perché. Combendi, un personaggio storico del progressismo anche verde tedesco. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana apre con Oltre l'odio, e la foto è una foto direi quasi artistica, cioè una donna che guarda verso l'orizzonte sulla spiaggia, guarda il mare. L'appello dei leader cattolici, musulmani ed ebrei: solo il dialogo può fermare la guerra. Aree interne, si ha il confronto, taglio medio, il ministro risponde alla lettera aperta dei presuli, si lavora per un incontro. Poi Pile in retromarcia, torna a correre il carrello della spesa. Ai ai ai, qua c'è da farsi male, come vedremo al rientro dalle vacanze, o al rientro e basta per chi non è andato, al rientro degli altri, per chi non è andato in vacanza. E poi vi segnalo invece dal Sole 24 Ore, siamo sulla carta salmonata della Confindustria, titoli di Stato, più rendimenti e rischi. Che succede? Dalla Germania alla Francia, gli Stati Uniti preoccupa la tenuta dei conti pubblici. Il debito globale del settore pubblico è cresciuto in pochi mesi da 91.500 a oltre 97.000 miliardi di dollari. L'inflazione poi resta a livelli superiori alle attese, cosa che negli Stati Uniti pone qualche dubbio sulle mosse della Fed, che è la banca centrale, nel medio e lungo periodo. Così continua la pressione sui rendimenti dei titoli di Stato, ieri in crescita. C'è una cifra che spicca nel taglio medio del Sole 24 Ore, che è il più 3,5% del carrello della spesa. Stati Uniti invece, inflazione stabile al 2,6%, vola più 22% il deficit commerciale. La fotografia è per piccole imprese, il delisting più costoso non frena l'esodo, meno PMI, cioè pubblichi, le piccole e medie imprese nel listino EGM. Ancora dal Sole 24 Ore, sotto la testata e dentro un riquadro azzurrino, Gaza City dichiarata zona di guerra, migliaia di sfollati in fuga, c'è una foto di una macchina carica di tutto quel che si può, che sta cercando appunto di scappare dalla guerra, come viene titolato nella didascalia. E poi gli Stati Uniti che revocano i visti a OLP e NP, non potranno partecipare all'assemblea ONU. Abu Mazen dice è illegale, e devo dire che sentire è illegale rispetto a tutto quello che cui stiamo assistendo in questi quasi due anni ormai dà veramente sconforto. Il Messaggero, quotidiano romano, scuola, piano casa per i prof, attenzione, non per gli studenti ma per i prof, perché il ministro Valditara, due punti, al lavoro con Salvini per incentivare la mobilità dei docenti, cattedre già coperte al 76%, un altro giornale diceva al 94%, ma qui ballano le cifre. In arrivo il decreto per la nuova maturità e sostegni alle paritarie, che è un altro punto caro alla destra. La fotografia è per una di quelle notizie un po' leggere, leggerine. La clinica segreta che trova famiglia ai cani dei boss, il centro romano accoglie animali sottratti ai combattimenti. Poi ci sono le nuotatrici, il fermo poi rilascio, la vacanza amara di Pilato e Tarantino, e Israele finisce in fondo alla pagina sotto il cane del boss. Ucciso il premier dei figli iraniani, cari nazioni nella striscia, Israele attacco agli Houthi a Gaza City. E la AfD in Germania che attacca il cancelliere sui costi del make-up. Polemica in Germania su Merz, bronzatura da 12.000 euro. Romano Prodi firma sul Messaggero la politica dell'acqua, la sfida climatica. E invece Guido Boffo, insegnanti e famiglie, un patto da ripensare. Siamo al Foglio. Allora, l'apertura del Foglio è: lasciate stare Pavese, l'estate volge al termine, urge un campionario di contronatemi e intenti minimi ma possibili, eccolo. Mentre vi segnaliamo in questa grafica piombata del Foglio, che è ricco di appunto caratteri e parco di fotografie, cioè non ce ne sono quasi, praticamente sono tutte illustrazioni, la ciliegina, che è il simbolo che dice dell'editoriale, o comunque sia della firma del direttore Claudio Cerasa. La tragedia delle verità rimosse, leggo, si può essere angosciati da ciò che succede a Gaza senza dimenticare per cosa combatte Israele? Anche in questi giorni drammatici c'è chi ricorda l'Occidente distratto, come e per colpa di chi tutto è iniziato. Oh, siamo al Giorno, Israele assalta Gaza City, Kiev ultimatum a Putin, quindi i due fronti messi nell'apertura, mentre troviamo la foto grande con Julia Roberts che incanta Venezia, la diva per la prima volta alla mostra del cinema nel film di Guadagnino, sì, ho detto festival, è mostra, nel film di Guadagnino, una prof che si interroga sulle accuse di molestie rivolte a un docente da una studentesse. Titolo: il Me Too di Giulia, MeToo con ovviamente l'hashtag, come sapete, se non lo sapete, era un grande movimento di denuncia che è venuto già ormai anni fa. Allora, sempre dal giorno Bologna, taglio basso, il caso Pipe per il crack, il sindaco Lepore, andiamo avanti, lo Stato ci difenda dallo spaccio, interviste al primo cittadino dopo le denunce, ovviamente, di Fratelli d'Italia, che di riduzione del danno proprio non gliene frega de meno. Siamo i fogliacci della destra, benissimo. Allora, qui iniziamo a divertirci un po' con i titoli, perché il giornale dice: a Venezia il carnevale di Hamas, allerta per il corteo contro Israele, ma si spezza il fronte degli artisti. Il capo della task force antisemitismo dice: ebrei sempre più vittime di reati. Poi la foto è per Benedetta Pilato, che si tiene il volto fra le mani, immaginiamo forse perché è una foto di una vittoria, di qualcos'altro, ma loro lo mettono per furto azzurro, la figuraccia mondiale delle nuotatrici. L'ISIS voleva uccidere Papa Francesco durante la visita a Trieste l'anno scorso, il taglio medio. Il resto in Olanda, la questura smentisce, criminale comune è giallo, ed è Fausto Biloslavo che scrive. Il Vaticano, ve lo dico, ha preso un po' le distanze dicendo non è molto chiaro quello che sta venendo fuori da questa inchiesta, comunque ne scrivono molti giornali, mentre Alessandro Sallusti firma: cercasi libertà sul red carpet, ma ve lo risparmio e vado sulla Verità. Ecco le prove, c'era il ministro dietro i vaccini ai diciottenni, la Verità con un disco rotto va avanti su questa sua inchiesta sui, o campagna per meglio dire, sui vaccini, le pressioni sul governo, del governo sul CTS, il verbale ritoccato, il colloquio con Figliuolo e via dicendo. L'immunologo Puccetti, due punti, la scienza ridotta a dogmi e scontri personali. Belpietro, Maurizio Belpietro ci guarda dalla sua fotina sorridente e scrive: con Schlein non si vince, grandi manovra a sinistra. Poi taglio medio della Verità, pazzia UE, droni di guerra guidati dai bimbi, che io ho fatto un po' un salto sulla sedia, poi loro dicono che nei Baltici preparano a combattere gli alunni delle elementari e la von der Leyen si compiace. Ma quello che ha attirato di più la mia attenzione è il taglio basso della Verità, con Francesco Borgonovo che scrive: quanta ipocrisia nelle vesti stracciate per il sessismo sul web e non in strada, è il sistema che abbiamo costruito. Soltanto il richiamo in prima pagina, e non lo voglio assolutamente commentare, lo lascio a voi. Chi si indigna per i siti sessisti incoraggiava il mercimonio del corpo online, che al netto del consenso delle donne si nutre della stessa, tra virgolette, cultura dello stupro denunciata dal PD e le politiche sulle barricate per fica, dove sono quando gli immigrati stuprano le donne per strada. Libero, nuovo cinema Propal, firma anti-Israele, retromarcia di Verdone, Ozpetek, noi usati, il circolino rosso ha cambiato la petizione, oggi sfila in laguna, nuovo video shock del 7 ottobre. L'esercito entra a Gaza City. Poi c'è una fotografia che pensavo quasi fosse una vignetta, scusate. C'è Salvini con il Papa, ci ricorda Libero che Bergoglio non l'aveva mai incontrato, ma la foto ha questo titolo: Leone riceve Salvini, due punti, insieme per la pace. Le nuotatrici Manolesta, anche qui, dai canali La Flottiglia, dilemma da VIP, andare al corteo, salpare con Greta. E poi ancora c'è Mario Secchi con la sua scrittura enfatica, dice: l'allucinazione islamista degli intellettuali. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, allora un po' di titoli: Napoli e Inter ci risiamo, c'è aria di grande duello e oggi un dai campioni d'Italia è quasi fatto. Poi la foto grande invece è per i colpi del diavolo, vince a Lecce, scusate, e Rabiot ora apre. Ecco il Milan, la favola cremonese, Pilato shock, fermata a Singapore accusata di furto ma io non c'entro. E poi all'ultimo colpo, Juve colo Muani, sale la fiducia e spunta Mazraoui. Queste un po' telegrafiche, diciamo, gli strilli della prima pagina del della Gazzetta dello Sport. Abbiamo visto tutti i titoli e adesso ce ne andiamo a vedere invece qualche commento.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Allora parto con una segnalazione di Repubblica, un articolo di Enrico Franceschini a pagina 14, l'ONU 841 esecuzioni in Iran da gennaio. L'Iran di nuovo nel mirino, stavolta non di missili israeliani, inizia così Franceschini, ma andiamo a vedere le cose che riguardano appunto le esecuzioni. L'elevato numero di esecuzioni indica un modello sistematico utilizzo della pena capitale come strumento di intimidazione da parte dello Stato, in particolare nei confronti delle minoranze etniche, dichiarato sul primo tema la portavoce dell'ONU Ravina Shamdasani. Fra le 11 persone attualmente condannate a morte, 6 sono accusate di ribellione armata per la presunta appartenenza al gruppo dissidente Mujahideen e Khalq, e 5 per la partecipazione alle proteste di piazza del 2022. L'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, diretto da Volker Türk, ha ribadito l'appello all'Iran a imporre una moratoria sull'applicazione della pena capitale come passo verso la sua abolizione. È un numero davvero sconvolgente. E invece torniamo subito, dopo questa segnalazione che era doverosa, su i fatti di casa nostra, perché la decrescita felice di cui parla il manifesto in prima pagina ci riguarda da vicino. Il PIL frena, dice a pagina 2, i prezzi corrono, l'Italia che Meloni non vede. C'è della polemica ovviamente con tutto il mondo delle fate che è stato dipinto a Rimini con la grande standing ovation che ha ricevuto la Presidente del Consiglio. Scrive ancora il manifesto, citando Istat, la causa principale del ristagno del prodotto interno lordo è da attribuire ai contributi nulli dei consumi delle famiglie, delle istituzioni sociali private e della spesa pubblica. In attesa della legge di bilancio, le misure adottate dal taglio del cuneo fiscale al trimestre anti-inflazione si sono rivelate inefficaci e in alcuni casi paradossali. È Roberto Ciccarelli che scrive, soltanto due segnalazioni. Una famiglia con due figli, scrive, ha stimato l'Unione Nazionale Consumatori, subirà un rincaro annuo pari a 611 euro, erano 606 a luglio. Di questi, 403 sono dovuti solo all'aumento del carrello della spesa e 384 di questi riguardano alimenti e bevande analcoliche. Rincari sentiti in particolare durante l'estate con il Codacons che ha parlato di vacanze 2025 all'insegna dei rincari e di un comparto turistico travolto da aumenti come uno tsunami. Ancora, i dati sul costo della vita che incide sui salari già bassi insieme al calo progressivo del prodotto interno lordo sono l'altra faccia dell'aumento del lavoro povero a tempo indeterminato. Meloni, come del resto i suoi predecessori, continua a dare per inteso che basti un provvedimento governativo sul mercato del lavoro o nel suo caso l'ingiunzione delle mani per cambiare qualche cosa. Questi sono esempi di populismo capitalistico che peggiora una situazione già compromessa a danno dei lavoratori, come dimostra l'ultimo quarantennio, Meloni compresa. La perdita di salario, che è contenuta in maniera macroscopica nell'attuale legislatura, lo conferma. Valeria Pulignano scrive il baco del lavoro povero e precario, un fronte riguarda il lavoro di cura non retribuito che in Italia grava ancora e soprattutto sulle donne. Questo ammortizzatore invisibile supplisce le carenze del welfare pubblico ma tiene milioni di donne fuori dal lavoro retribuito. In un paese con una fecondità di appena 1,18 figli per donna, inferiore alla soglia di sostituzione generazionale, trascurare questo nodo significa ignorare una delle cause strutturali della stagnazione economica. Queste dinamiche producono effetti profondi, divari generazionali di genere crescono, le nuove generazioni affrontano percorsi professionali incerti e le donne sopportano un doppio carico di lavoro. La precarietà cronica mina la fiducia nelle istituzioni, genera insicurezza sociale e indebolisce la democrazia. Sempre a pagina 3 invece del manifesto, diamo da mangiare anche a famiglie con due stipendi, intervista Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma. E poi di taglio basso invece, le organizzazioni metalmeccanici convocano i partiti per avere garanzie sull'impianto, stiamo parlando dell'ILVA, l'urlo dei sindacati, due punti, virgolette, sull'ex ILVA. Non c'è più tempo da perdere, queste sono la pagina 2 e 3 del manifesto sull'Istat, questi dati di Istat come avete visto, li citava anche ovviamente il Sole 24 Ore, ma anche gli altri giornali, c'è un'incidenza forte di quello che è il rincaro, soprattutto della spesa che è già iniziato come trend da prima del periodo vacanziero e che ci farà male soprattutto nei prossimi mesi, altro che successi. Siamo a Gaza, allora stiamo sul manifesto che ce l'ho già qua davanti così non mi ingarbuglio e andiamo a vedere a pagina 6, a pagina 6 non mi ingarbuglio ma i pollici non rispondono. Allora eccoci a pagina 6, basta pause, è il virgolettato, a Gaza City c'è solo la guerra è scritto in rosso. È lo stesso sistema che provoca genocidi, distrugge la biosfera, è Greta Thunberg che parla, è a Barcellona per la Freedom Flotilla, soltanto un paio di domande di... arrivo, che c'è soltanto la sigla, Lorenzo D'Agostino, che chiede: nel movimento ecologista di alcuni paesi la causa palestinese è ancora un tema controverso, cosa ti ha portato dalle battaglie per il clima a impegnarti per la causa palestinese? Risponde: molti mi chiedono perché mi importi della Palestina se sono un attivista per il clima. Io davvero non capisco come non si possa vedere il legame. Agiamo sempre in coerenza con gli stessi valori: giustizia, libertà, sostenibilità, benessere umano e planetario. Lo stesso sistema che provoca genocidi, che distrugge gli ecosistemi, la biosfera, l'atmosfera, destabilizzandola. E se restiamo uniti, siamo molto più forti e molto più capaci di abbattere quei sistemi. Per me è la stessa lotta, non possiamo avere giustizia climatica senza una Palestina libera, perché non possiamo avere giustizia climatica senza giustizia sociale. E poi gli chiede: ma un po' di paura ce l'hai, visto che sta salpando insieme a altre 49 barche da più porti? Ho terrore del silenzio del mondo, ho terrore del fatto che sembriamo aver perso il senso della nostra umanità, che le persone possano andare avanti con la propria vita quotidiana facendo finta che non stia succedendo nulla, mentre assistiamo in diretta a un genocidio trasmesso in streaming. È questo che mi terrorizza. Allora, sempre per Gaza, andiamo a sulla stampa a pagina 6, ecco qua, che sentite che bello questo rumore di sfoglio della carta. Allora, l'unità segreta caccia dei reporter, così li etichettano come terroristi. Gli uomini della Legitimization Cell raccolgono informazioni sui giornalisti che lavorano a Gaza, inchiesta di colleghi palestinesi e israeliani. Il loro lavoro serve solo a prolungare il conflitto. E Mosè Vernetti che scrive: nell'esercito israeliano esiste un'unità speciale chiamata Legitimization Cell, che produce materiale propagandistico volto a screditare i giornalisti palestinesi e talvolta a giustificarne l'uccisione. L'ho rivelato un'inchiesta di Yuval Abraham, co-vincitore del premio Oscar con il documentario Netherland, pubblicata sul magazine israele-palestinese più 972 Mag. Stabilita subito dopo la strage del 7 ottobre, la cellula nasce con l'obiettivo di disinnescare la crescente indignazione della comunità internazionale sulle stragi dei reporter a Gaza, e opera raccogliendo dati sui lavoratori dell'informazione attivi nella striscia, selezionandone alcuni da poter dipingere, questo in virgolettato, da poter dipingere come agenti di Hamas sotto copertura, scrive Abraham. Secondo le numerose fonti dell'intelligence israeliano raccolte dal team di inchiesta di più 972 Mag, l'unità speciale non è stata creata per ragioni di sicurezza, ma per la necessità di ripulire l'immagine dello Stato ebraico, virgolette. Significa che il problema di Israele non è connesso a ciò che i giornalisti fanno, ma a quello che dicono, spiega la stampa Meron Rapoport, che voi conoscete perché spesso è qui anche nelle nostre frequenze, giornalista israeliano di Più972 Mag, che ha lavorato insieme ad Abraham sull'inchiesta. Se ci fosse la pena di morte per ogni collega che fa informazione non obiettiva, dice sempre Rapoport, rimarrebbero una decina di giornalisti nel mondo. Il lavoro dell'unità speciale di legittimazione è stato fondamentale per prolungare la guerra, rivelano le loro fonti. Si tratta di un'intensa ricerca di informazioni che possa connettere il volto di Hamas non solo ai giornalisti, ma anche a scuole, ospedali, zone dove ai civili doveva essere garantito un luogo sicuro. L'idea consisteva nel trovare ragioni per continuare le operazioni senza pressioni affinché paesi come l'America continuassero a fornire armamenti. Sempre qua abbiamo IDF avanti tutta a Gaza City, l'attacco è partito, Trump blocca Abu Mazen. Ancora le sanzioni europee contro l'Iran, invece il piano inclinato verso il conflitto, e qui invece si mischiano le questioni ovviamente con la rottura sul nucleare e lo Yemen, invece col blitz aereo israeliano su Sana'a, ucciso il premier dei miliziani Houthi Ahmed al-Rawi, primo ministro del governo appunto Houthi, c'è una sua fotografia, baffi bianchi, occhiali, giacca beige. Allora andiamo a vedere, sì, siamo in tempo, andiamo a vedere come è composta la pagina 9 del Sole, che mi ha incuriosito. Andiamo a prenderci il Sole, eccolo qua, la pagina 9. Il Sole è rimasto in questo formato gigante, unico ormai fra i quotidiani italiani, che devo dire va a sbattere un po' contro il microfono, ma ce la possiamo fare. Eccoci qua, la pagina è composta così. Apertura: Gaza City dichiarata zona di guerra, migliaia di civili in fuga, la foto di un Mercedes vecchissimo giallo con sopra una caterva di lenzuoli che contengono cose, le cose della quotidianità. Dall'altra parte c'è una foto invece di carri armati con i cannoni puntati e sotto c'è la foto del premier Houthi ucciso nel raid israeliano nello Yemen. E infatti sotto c'è l'articolo sullo Yemen, ucciso lui e anche altri funzionari. E poi abbiamo tre notizie di spalla. Trump revoca i visti ai funzionari OLP e ANP, lo abbiamo visto prima, che andavano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, peraltro. Londra esclude il governo di Israele da fiera su armi, la decisione dell'esecutivo britannico, e poi l'appello dei leader delle tre fedi, ne avete sentito, ne faceva accenno ovviamente l'Avvenire nella sua prima pagina. Ebrei, musulmani e cristiani, basta odio. I maggiori leader esponenti delle tre fedi abramitiche in Italia, ebraismo, cristianesimo e islam, si uniscono per un appello per la pace in Medio Oriente non più rinviabile nelle ore drammatiche in cui l'IDF proclama lo stop delle pause umanitarie. Allora andiamo a vedere al volo Il Fatto a pagina 4. Ho scelto Il Fatto un po' per tutti, anche se i tagli sono diversi, le opinioni, come avete sentito, sono diversi, ma per questioni anche di tempo. Allora, a pagina 4, Il Fatto invece, pagina 4 e 5. La laguna Propal e gli attori anticensura. Leonardo Bison, che scrive, rischia di diventare la biennale del cinema delle polemiche incrociate. Cosa è successo? La colpa o responsabilità, che dir si voglia, di Venice for Palestine, il gruppo di artisti e tecnici del cinema che, dopo aver raccolto migliaia di firme con una lettera in cui si chiedeva alla Biennale di condannare Israele e parlare apertamente del genocidio in corso a Gaza, lettera che ha avuto un'enorme esposizione mediatica, anche internazionale, domenica scorsa ha mandato un ulteriore comunicato in cui reclamava, fra le altre cose, di ritirare l'invito agli artisti che sosterrebbero l'esercito israeliano, facendo i nomi di Gal Gadot e Gerald Butler. Mossa quantomeno azzardata, scrive Leonardo Bison, che ha portato una serie di distinguo. Non tutti i 1500 firmatari avevano letto o condiviso quell'appello, anzi, e il fatto che a poche ore da quella richiesta i due attori abbiano fatto sapere che a Venezia non ci sarebbero stati ha scatenato altre polemiche. Questo per il sunto che ne fa Il Fatto. Noi ne parleremo poi di boicott culturale con Anna Foa nella seconda parte di Itaca. Andiamo a vedere invece, ve l'ho promesso, con Cutelli, anzi con Cutelli, andiamo a vedere il nipote del giudice Occorsio, che scrive in prima pagina oggi sul Domani chi omaggia l'assassino di mio nonno. Andiamo a pagina 12, eccolo lì il giornale che sbatte, è arrivato sul microfono. Eccoci, pagina 12, c'è la fotografia, ahimè, del cadavere del magistrato ucciso da Pierluigi Concutelli, e stiamo parlando di Ordine Nuovo, quindi è versione nera, a Roma la mattina del 10 luglio del 1976 con 32 colpi di mitra mentre si recava il giudice in ufficio con la sua auto. E scrive fra l'altro Vittorio Corso, nipote del magistrato: si tratta di un efferato criminale, rispondendo a Concutelli. Nel 76 uccise il magistrato Vittorio Corso, mio nonno. L'anno precedente aveva sparato alla nuca Bernardo Leighton e a sua moglie, capo della DC cilena, esule nel nostro paese all'indomani del golpe di Pinochet, attentato dal quale fu assolto per insufficienza di prove prima che arrivassero gli accertamenti statuiti nelle sentenze che condannarono i mandanti. Dopo essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio Corsio, Concutelli uccise in carcere, strangolandole a mani nude, due persone da lui sospettate di essere collaboratori di giustizia e di poter svelare i misteri delle stragi di Piazza della Loggia a Brescia e della stazione di Bologna, oltre a diversi altri crimini. Per la giustizia della Repubblica Italiana, Concutelli è stato un criminale fra i peggiori che il nostro paese abbia mai avuto, pluriomicida, che non ha mai mostrato alcun segno di pentimento, ma che al contrario rivendicava con terribile ferocia le sue azioni. Parlare di onore riferito a un simile soggetto è semplicemente inconcepibile, a meno di non voler stravolgere del tutto il significato della parola. Dov'è l'onore di uccidere sotto casa un padre di famiglia che andava al lavoro? Dov'è l'onore di sparare alla nuca a una vecchietta? Ma perché parla di onore Vittorio Corso? Ve lo dico perché l'articolo inizia dicendo che lui ha letto un articolo di Nello Trocchia pubblicato lo scorso 28 agosto dal titolo "Gli amici di Fratelli d'Italia celebrano il killer di Occorsio", riferito a quanto avviene all'interno dell'associazione H. Larenzia, presente H. Larenzia, quella dove Meloni va sempre in, non solo in visita ovviamente, ma che è stata poi anche al centro della questione dell'acquisto della sede. Non entro nel merito, scrive Vittorio Corso, della vicenda dell'acquisto dell'immobile, ma mi ha lasciato sgomento che sui social di questa associazione sia apparso un riverente saluto a Pierluigi Concutelli, comandante militare del movimento neofascista Ordine Nuovo. Per questo ha preso carta e penna per rimettere un po' a posto, diciamo così, la memoria e ricordarci chi è Concutelli, e che di onore proprio non ce n'è. Allora, siamo alle battute finalissime. Con cosa finiamo? Ma in realtà c'era tutto il segnalazioni dal Manifesto a pagina 9. Vi dicevo, un'intervista al premio Nobel per la pace della Città dei Bambini, che dice: in Europa il clima di riarmo non aiuta la pace, perché la questione poi Ucraina, Unione Europea, Trump, Putin e armi è ben presente anche oggi ovviamente sui giornali. A pagina invece 3 e 9 della Stampa, ultime segnalazioni velocissime prima che arrivi la pubblicità, dicevo pagina 3 troviamo Daniel Combendi, che è il filosofo del Maggio francese, che dice: necessario inviare truppe alla frontiera per difendere Kiev. Combendi è assolutamente per il riarmo, e alla domanda di Danilo Ceccarelli, per lei che è stato uno dei principali leader del 68, cosa vuol dire oggi essere pacifisti? Risponde: significa essere dei sovranisti europei. E lui è convinto che ci voglia una difesa comune. Si può ancora sperare un faccia a faccia fra Putin, Zelensky? Lui dice: l'incontro si preparerà rapidamente solo quando i russi cominceranno ad essere in difficoltà, e questo è un po' una segnalazione che vi lascio su Combendi e la sua intervista alla Stampa. Mentre a pagina 9, forse ce la faccio, sì, eccoci qua, a pagina 9. Ecco, Jody Williams: a Gaza un genocidio con fame e sete, Putin mostro, ma Kiev sbaglia sulle mine. Quindi la prima Nobel per la pace, Jody Williams parla a tutto campo. La cosa interessante per noi, L'Unione Europea si riarma, giusto così? Risponde Jody Williams. Niente affatto. Con l'Unione Europea Donald Trump condiziona ogni negoziato all'aumento delle spese militari. L'incremento del settore strategico del partner statunitense è l'esatto opposto dell'interesse europeo. I leader dell'Unione Europea non devono farsi trarre in inganno. Più salgono gli investimenti europei in armamenti, più l'Unione Europea diventa l'obiettivo di un conflitto. Il primo target non saranno gli Stati Uniti, ma l'Europa. Un mondo senza armi e distruzione di massa non è un'utopia, è un principio di sano realismo. Sarebbe bellissimo metterli qua in studio con Bendy e Jody Williams a confrontarsi su delle idee che avete sentito sono parecchio distanti. Allora, è il momento della pubblicità, torniamo dopo con la seconda parte di Ithaca. Sono le 9:32 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare. Angelo Miotto al microfono per questa puntata di Ithaca in viaggio nel presente. Abbiamo fatto una bella scorribanda sui giornali, qualcosa ci è rimasto fuori. Sono debitore, vabbè, questa è una cosa un po' velleitaria, ma sono debitore di un articolo che avevo promesso una settimana fa di raccontarvi, non avevo raccontato, ma adesso ve la racconto brevissimamente prima di passare alla seconda parte di Ithaca dedicata al boicott delle azioni di guerra israeliane contro Gaza a Venezia. Quella cosa che volevo raccontarvi, che vi racconto ora, era un articolo sulla Lettura di domenica scorsa in cui si parlava di uno studio fatto sui denti di dinosauro per andare a cercare la concentrazione di anidride carbonica che era presente appunto ai tempi dei dinosauri. E cosa hanno scoperto gli scienziati? Che la concentrazione attuale di anidride carbonica è superiore a quella che esisteva 500.000 anni fa sulla nostra Terra. E voi direte, bella forza. Però tenete conto anche che c'era un'attività, come spiegava l'articolo, non lo sto dicendo io per particolare saggezza, che c'erano degli scompensi, diciamo così, tellurici che producevano parecchie particelle. Parliamo dei fumi, delle appilli, di attività vulcaniche. E tutto ciò da una dentiera che veniva ripresa, non quella credo, ma comunque sia a modo di esempio, dall'articolo di un dinosauro che un po' sorrideva scheletrico dalle pagine della Lettura. Eccoci qua con le note di Michael Nyman, avrete riconosciuto la colonna sonora di un film veramente eccezionale come Le lezioni di piano, alle 9.37 su Radio Popolare, quando io do il benvenuto ad Anna Foa. Buongiorno Anna.
Buongiorno, buongiorno.
Come va? Tutto bene?
Eh beh, tutto bene, limitatamente al personale, perché invece il politico è molto pesante, come dire.
Ormai siamo ridotti a dire appunto tutto bene compatibilmente, nel senso
sì,
che...
Sì, infatti, ogni volta che si aprono le notizie ti vengono, ti senti di morire di fronte alle notizie, ecco.
Ecco, Anna Foa, ve lo ricordo per chi non la conoscesse, è una storica italiana e lei ha scritto molti studi di storia culturale della prima età moderna, opere sulla storia degli ebrei in Italia, più in generale in Europa, e soprattutto la sua azione è sempre stata rivolta sul fronte della memoria e con una sensibilizzazione particolare delle giovani generazioni sulla conoscenza storica dei fatti che riguarda la Shoah, la deportazione dei campi di concentramento e di sterminio. Tra l'altro Anna Foa ha scritto un libro che le ha causato qualche problema, Anna Foa, vero? Il suicidio di Israele.
Sì, un po' di insulti sui social, un po' di persone che non ti parlano più, le comunità ebraiche, tranne quella di Venezia che mi ha invitato a presentare il libro, devo dire, in comunità, è una cosa che ho molto apprezzato, il resto delle comunità ha taciuto, anzi, in realtà sono tutti molto offesi, secondo me sbagliando, nel senso che poi si sono offesi sul titolo del libro, il suicidio di Israele, come se io avessi voluto spingere Israele al suicidio, mentre era proprio l'opposto, ma comunque non è questo che conta, uno se spiglia determinate posizioni sa che dovrà pagarne in qualche modo un piccolo scotto che è piccolissimo di fronte a quello che pagano poi quelli che abitano là, ecco, anche gli israeliani.
Certo, anche gli israeliani. Allora la questione, no, adesso mi ha messo un po' di curiosità, però a Venezia com'è andata?
A Venezia è andata bene, non c'erano solo ebrei, erano stati invitati anche non ebrei in comunità e c'è stata una discussione vivace ma estremamente civile, per quello che io volevo, nel senso che io speravo che il mio libro muovesse le comunità e le facesse discutere, le togliesse da questa paura, ecco, arriva il nemico e tutti ci sono nemici, questo senso, ecco, invece poi in realtà questo è il mood dominante. Ecco, detto questo, a Venezia era andata molto bene perché c'era stata una discussione, se eravamo ancora in febbraio, non era ancora precipitata la situazione, che direi che è precipitata poi in marzo con la fine della tregua e con l'inizio della fame, ecco.
Certo, Venezia, stiamo a Venezia perché effettivamente oggi poi c'era alle 17 c'era la manifestazione per quanto riguarda la coincidenza scelta e cercata ovviamente di Venice for Palestine rispetto alla mostra, alla biennale del cinema. Lei nei giorni scorsi ha scritto un bel editoriale che si chiama, titolato "Se a Venezia non resta che il boicottaggio". Allora, prima di farle un paio di domande, leggo soltanto l'incipit e poi dopo andiamo avanti. Mentre a Gaza la situazione precipita ogni giorno di più verso un genocidio conclamato, in Italia la discussione si è concentrata negli ultimi giorni sul problema del boicottaggio culturale. Si può boicottare la cultura? Si è detto a proposito dell'appello a escludere l'attrice israeliana Gal Gadot dal Festival di Venezia, fatto da numerosi intellettuali e cineasti. La cultura non dovrebbe essere un ponte di pace e non un muro di esclusione, ci si è chiesti, e via dicendo. Poi lei ha recitato anche il caso che qui abbiamo trattato lungamente anche rispetto al concerto previsto a Caserta dal direttore d'orchestra russo Gergiev e annullato in seguito alle proteste. Ecco, allora si parte da qua, Anna Foa, poi man mano lo percorriamo il suo pensiero, ma si parla da qui su una cosa estremamente delicata, no? Direi, perché io lo confesso, quando sento parlare di queste di questioni sul boicottaggio della cultura rispetto a un fatto così grosso come quello che è accaduto appunto sia il 7 ottobre, ma ovviamente rispetto anche soprattutto al genocidio palestinese, mi chiedo anch'io come si fa a scindere l'elemento culturale dall'elemento di presa di posizione.
Io penso, guardi, io ero stata per molto tempo contraria al boicottaggio, in particolare al boicottaggio culturale. Avevo scritto dicendo che in fondo le università, gli uomini di cultura in Israele sono la parte più avanzata e più battagliera contro il governo, che quindi boicottarli faceva un piacere al governo. Ora, in questo momento in cui tutto è veramente precipitato, in cui c'è un'urgenza folle di fare qualcosa, di fermare, che almeno qualcuno di questi morti annunciati sia salvato. Ecco, in questo momento confesso che tutti gli strumenti pacifici, tutti gli strumenti di pressione penso che debbano essere usati. Naturalmente bisognerebbe fare attenzione, bisognerebbe scindere quelli che diventano propagandisti del genocidio nel caso di Israele o nel caso di Gergiev, di Putin, da quelli che invece si battono in grandi manifestazioni pagando anche di persona in alcuni casi per contro i governi. D'altra parte tutto questo è molto difficile. Io so che gli stessi israeliani che si battono e che sono contrari al governo accolgono questi boicottaggi culturali, che in principio uno dovrebbe rifiutare, come uno scotto da pagare in fondo, piccolo rispetto a quello che sta succedendo. Ecco,
perché poi a un certo punto nel suo editoriale le scrive appunto anche che c'è un dato di impotenza, no? Legato alla politica, nel senso il boicott, d'accordo, un'azione che viene promossa, e ricordiamo tra l'altro boicottaggio e non censura, come, perché poi c'è stato questo video di Sorrentino che ha fatto un po' di confusione parlando di boicottaggio prima e poi di censura dopo, sono due cose diverse.
Sì, infatti. Ma di censura dobbiamo pensare che il film che ha vinto l'Oscar, visto che cerchiamo di vedere anche dall'altra parte, Nomadland in Israele non viene proiettato, anzi non solo non viene proiettato, ma uno di quelli che ha collaborato all'organizzazione del film è stato assassinato a sangue freddo da un colono che è già libero, quindi tutte queste cose vanno messe sul peso, anche quello è qualcosa che conta se parliamo di boicottaggio culturale, di censura, cioè dall'altra parte ci troviamo persone che sparano contro quelli che hanno fatto un film, ecco, questo forse va detto.
E quindi dicevo anche l'impotenza rispetto al fatto che poi invece la, tra virgolette, diplomazia, non so neanche se chiamarla così, visto come non riesce ad arrivare da nessuna parte, con l'Unione Europea contro Israele dal punto di vista di sanzioni che non sono mai state decise. Sarebbero state, lei dice, un'arma che attuata avrebbe potuto rivelarsi decisiva nel fermare il massacro, e invece...
Se noi sospendessimo le armi forse non ci sarebbe bisogno di fermare gli attori più o meno bravi che vanno sul red carpet a Venezia, ecco.
Certo, senta, lei però nell'editoriale ancora dice una cosa che stava accennando prima e che è interessante, cioè... che ovviamente adesso noi siamo molto, cioè le nostre pance sono stimolate, sono martoriate, le nostre teste sono davvero incupite ogni giorno da leggere il continuo stillicidio dei numeri che salgono, la questione della fame che uccide, però c'è un qualcuno che si oppone in Israele. Lei fa un esempio, per esempio, nel suo scritto del movimento dei giovani che si oppongono ai coloni.
Sì, quello mi ha molto colpito, anche perché fra l'altro ho saputo anche di una figlia di un'amica che è 18enne, che è andata a fare da scudo umano ai palestinesi a salvare i loro olivi e le loro vite, come fanno tanti giovani, cosa che non mi risulta che sia mai stata fatta in altri contesti, questa dei ragazzi che vanno lì a dire: noi siamo ebrei e dormiamo con voi per salvarvi dai coloni. E questa è una cosa straordinaria, guardi. Ecco, e i coloni sono arrivati, li hanno aggrediti senza ucciderli, però hanno dato fuoco alla macchina di questi ragazzi, e quindi ha mandato un video questa ragazza in cui si vede la macchina in fiamme e la violenza dei coloni. Ora forse questa è una grandissima, come quelli che vanno in prigione, sono tanti giovanissimi che devono entrare nell'esercito per la prima volta, non sono riservisti, e che scelgono la prigione, girano video sui social che questi ragazzi mandano in giro proprio per dire: noi non commetteremo un genocidio, non vogliamo, preferiamo la prigione al genocidio commesso da noi.
A proposito di questo fatto, no? Alcune cose sono uscite, alcune notizie ovviamente ne stiamo leggendo. Oggi tra l'altro abbiamo letto adesso proprio in rassegna stampa di questa inchiesta di Rapoport e Abraham su più 972 mag di questa cellula di legittimazione, cioè di una cellula pensata dall'esercito israeliano per costruire sostanzialmente false prove per collegare ad Hamas i giornalisti che poi vanno ad uccidere. Ecco, qual è il rischio? Ormai è una, più che rischio, diciamo una realtà. Come si fa a riportare questo tipo di dibattito a quello che lei diceva prima, no? Quando diceva sono andato a Venezia, ho avuto modo di parlare del mio libro in maniera magari non distesa, ma insomma comunque sia civile.
Sì, civile.
Ecco, perché in realtà ormai gli animi sono piuttosto, io stesso devo dirle che quando leggo certe notizie, quello che si agita nella mia testa all'inizio subito è rabbia, repulsione, faccio fatica ad avere una tranquillità di giudizio su questa cosa, è un brutto effetto.
È un brutto effetto, credo che abbiamo superato un limite oltre cui, superato il quale è difficile discutere con calma, è difficile assumere questo atteggiamento civile, perché ci sono troppi morti, ci sono troppe, la fame è una di quelle cose che ha sconvolto il mondo, molto più delle bombe, per questa fame indotta e queste foto e il negazionismo che nasce nel mondo ebraico, a me questo come ebrea e come studiosa della Shoah, questa cosa della memoria della Shoah più che della Shoah, questa cosa mi colpisce enormemente, cioè che sia possibile negare di fronte all'evidenza, negare su tutto e dire i giornalisti erano membri di Hamas, i medici erano membri di Hamas, tutto è Hamas, allora a questo punto perché la loro tesi è che in realtà non esistano innocenti a Gaza, nemmeno i neonati appena nati.
Invece su un altro giornale oggi ho letto un articolo dove ci raccontano che alla fine gli insediamenti che stanno realizzando sono ovviamente minori rispetto a quelli che hanno annunciato o deciso per i coloni, perché non ci sono soldi sostanzialmente. Quindi racconta che non ci sono soldi in realtà, e quindi ci raccontano una realtà anche di politica interna dove potrebbe appunto esserci qualche tipo di svolta rispetto agli equilibri del governo Netanyahu. Però la domanda che voglio farle a Nafo è questo, cioè di fronte a quello che stiamo dicendo, cioè a un fatto che ci toglie davvero il fiato di queste dimensioni, siamo legati quindi soltanto al fatto che ci possa essere una crisi di governo? Sembra una cosa quasi paradossale. Il fatto che lei sia studiosa anche della Shoah mi permette di fare una domanda che forse mesi fa non le avrei neanche fatto e che mi sarebbe sembrata male accostata, però io ogni tanto devo dire che quando leggo questi resoconti da Gaza e penso alla mole appunto di morti e all'enormità del fatto, mi domando spesso su quelle domande che mi facevo da studente quando leggevo invece di quel periodo del periodo del nazismo, e dicevo ma caspita, e nessuno ha mosso un dito.
Guardi, il confronto con la Shoah viene definito antisemitismo, tra l'altro dalle dichiarazioni e definizione dell'antisemitismo dell'AIRA accettata dal governo italiano, che vuol dire che se scrivi che quello che succede a Gaza è simile a quello che è successo durante la Shoah, sei praticamente definibile come antisemita, e questo è folle, è assurdo, è una cosa che andrebbe sanata. Comunque io stessa, che pure sono ebrea, che pure ho anche avuto dei parenti nei campi, morti nei campi, che ho vissuto per tutta la mia vita questa cosa come una cosa con cui devo fare i conti, sia come studiosa sia come individuo, come essere umano. Beh, guardi, io il confronto ti viene spontaneo perché abbiamo usato la Shoah Quelli che l'hanno usata bene, poi ci sono quelli che l'hanno usata male, come i governi israeliani in molti momenti e come tanti altri, ma quelli che l'hanno usata bene l'hanno usata come qualcosa che non, che doveva spiegarti come si faceva a impedire che questo succedesse un'altra volta. Allora questo richiamo ti viene spontaneo, perché il valore simbolico della memoria della Shoah è talmente alto che non puoi non richiamare quello che è successo allora, con tutte le differenze storiche e di fattuali, con quello che sta succedendo adesso, l'indifferenza, la fame, tutta una serie di cose che richiamano per forza quell'esperienza e quella memoria.
E io devo confessare che Anna Fo la conosco già da qualche tempo, perché insieme ad Anna Fo abbiamo fatto un podcast che riguardava la storia di sua madre. E quella storia è una storia legata alla resistenza, al periodo dei partigiani. E quindi c'era all'interno della conversazione che abbiamo avuto anno fa per quel podcast una parola chiave, che era la parola scelta. Ecco, questo forse anche è un altro momento dove ci si impone una scelta. Qui stiamo parlando dei principi morali forse più alti che conosca l'umanità.
Scelta è quello che si fa quando ci si trova di fronte all'orrore e si sceglie di non chiudere gli occhi e di fare quello che è in tuo potere. Quando si parla, noi vecchi parliamo con i ragazzi nelle scuole in questi momenti, ma anche prima che tutto questo succedesse, nel corso degli anni la parola scelta era legata al fatto di spiegare a tutti, anche a questi ragazzini, che ciascuno era in grado di fare qualcosa, di dare il proprio contributo a quello che stava succedendo, che se non lo faceva era una scelta da parte sua, che se invece lo faceva era un'altra scelta. Spiegare che la storia non è un meccanismo che si muove da sé, ma ha bisogno degli uomini e ha bisogno delle loro scelte. Ecco, lì i resistenti facevano delle scelte drammatiche, ma anche eticamente altissime in molti casi, e forse e parlare di etica non è soltanto essere un buonista o essere un'anima bella, come si dice. Cosa c'è in fondo di male nell'essere un'anima bella? Parlando di etica vuol dire ricondurre alla possibilità delle persone, di tutti, soprattutto dei ragazzi a cui ci rivolgiamo in questo momento, perché in qualche modo noi vecchi siamo perduti, ormai andiamo verso la fine, ma sono i ragazzi che devono prendere la staffetta. Ecco, spiegargli che possono fare qualcosa, già questo è qualcosa di importante, già questo è qualcosa che non è capito sempre e che va spiegato. Ciascuno può fare una scelta.
Ecco, lei per esempio sta scrivendo tanto o viene intervistata, ed è una scelta precisa anche nelle parole che, quella che fa, nelle parole che usa nei suoi incontri con i ragazzi, nella sua attività da intellettuale. Ma la domanda è un po' difficile, perché è quella che ci poniamo tutti e non troviamo molto spesso una risposta. Cosa possono fare loro?
Loro possono intanto studiare e capire quello che succede al di là degli slogan, e poi non sono nella situazione di fare quello che fanno i loro coetanei, perché sono loro coetanei in Israele quando scelgono la prigione invece che andare a buttare bombe o affamare la popolazione, ma sono delle piccole scelte, la scelta di, per esempio, di non affidarsi esclusivamente ai social, ma di usare la loro testa nel comprendere. E soprattutto la scelta di capire che in questo momento queste cose non sono indifferenti, non sono indifferenti a noi, alla nostra storia, e sono cose di tutti. Questo non tutti lo capiscono, pensano che si parli d'altro, che si possa parlare d'altro. È molto difficile parlare d'altro, e così come era molto difficile parlare d'altro in un momento come durante la Shoah. Di cosa volevi parlare quando c'erano i campi di sterminio, se non di quello che stava succedendo e del tuo atteggiamento di fronte a quello? Allora non lo sapevano come adesso lo abbiamo nelle nostre case ogni minuto, e questa, già pensare di fare una scelta in questo senso, è qualcosa di indispensabile, che qualifica quelli che la fanno, cioè gli dice: non sei indifferente. Noi ci domandiamo come mai il mondo è stato indifferente allo sterminio degli ebrei, ma non ci siamo ancora domandati come mai il mondo è altrettanto indifferente a quello che sta succedendo, chiamiamolo pure sterminio, chiamiamolo genocidio, a Gaza.
Ultima domanda, la ringrazio moltissimo Anna Foa, è proprio su questo concetto che lei mi sta dicendo, cioè la prima cosa che mi ha detto è che ai giovani diciamo di studiare, e al di là della parola studiare che può sembrare un po' difficile per i ragazzi che magari l'associano a qualche cosa di dovere, in realtà è un piacere se lo prendiamo invece con la parola cultura. Cioè, abbiamo un problema forte dal punto di vista culturale che non è imputabile, io credo per una volta, a chi non si acculturà, ma a quanto invece, perlomeno in Italia, prendiamo almeno l'Italia che siamo più conosciamo meglio la situazione, a quanto non esista un vero sostegno da parte soprattutto dello Stato a quello che è invece il fare cultura, il vivere la cultura.
Beh, certo, stiamo vedendo, abbiamo una classe dirigente che diciamo nella cultura non ci nuota a suo agio particolarmente, abbiamo degli sbarioni che farebbero drizzare i capelli a degli insegnanti di soli 30 anni fa e che adesso sono accettati anche da chi insegna e da chi pensa di fare cultura da parte dei nostri governanti e della nostra classe dirigente. Credo che questo problema della cultura, questo problema di accedere ai libri, di facilitare l'accesso alla lettura, di fare delle cose per la cultura, il cinema, spiegare ai ragazzi, mandarli in giro, farli viaggiare sia una cosa importantissima, perché senza questo non li smuoviamo, li lasciamo davanti ai loro telefonini, li lasciamo di fronte a qualcosa che non gli interessa più, soprattutto questa mancanza di interesse è qualcosa che andrebbe smossa. E badi, non ci vuole molto a smuovere un ragazzo verso l'interesse, io lo vedo, l'ho visto durante tutti gli anni, 40, in cui ho insegnato all'università, eccetera. I ragazzi quando sentono un po' di passione, un po' di interesse da parte di chi gli parla, questo genera in loro altrettanta passione, altrettanto interesse. Se chi gli parla non ha nessun interesse per quello che sta dicendo, allora i ragazzi dicono: ma a me questa cosa non mi riguarda.
Grazie Anna Foa, grazie mille del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi, buongiorno.
A presto, grazie Anna Foa, davvero un abbraccio. E Anna Foa storica, avete sentito la sua una storia particolare, perché Anna Foa appunto figlia della partigiana Lisetta e del famoso Foa appunto e poi storica e studiosa dell'Olocausto, e con questo libro che ha scritto su Israele poi appunto ha iniziato ad avere diversi problemi. Commentatrice per La Stampa, noi l'abbiamo chiamata soprattutto su questo articolo che ha scritto: se a Venezia non resta che il boicottaggio. Questa Itaca, Radio Popolare, sono le 9.59, fra poco sono le 10 del mattino. Buongiorno a chi si sveglia e buongiorno a chi è in viaggio anche. Dovrebbe essere, da quello che dicono, il weekend del rientro nelle grandi città. Mi ha scritto Silvia che mi dice: hai appena detto che è meglio non dire studiare perché verrebbe associato al dovere, tra virgolette. E lei giustamente se la prende un po' con me dicendo: io credo che finché si penserà e si lascerà pensare che il dovere è una cosa negativa, avremo il disinteresse che state stigmatizzando. E io sono abbastanza d'accordo con Silvia che può essere letta in questa maniera. D'altra parte devo anche dire però che ricordo perfettamente, chiedo anche a te Silvia, poi magari se vuoi mi rispondi il messaggio, che quando una cosa era proprio solo un dovere e non si sentiva quello che diceva la professoressa Foa, cioè la passione di invece raggiungere qualche cosa che ti conquistavi con piacere rispetto anche a un dovere imposto, cioè sicuramente, allora forse il solo dovere non basta. o contribuisce a far sembrare una cosa bella, magari un po' noiosa anche. Non lo so, la butto lì. Allora, andiamo avanti. Allora, c'è anche chi è che sei che mi tiri le orecchie? Andiamo un po' se ti trovo. Eccoti qua. Oikarok. Questo è il tuo nome sui messaggi che lui dice: no, 500.000 anni fa. L'anidride carbonica, dicevo prima, i dinosauri. È vero, 500.000 anni fa non c'erano i dinosauri. Io stavo dicendo che il dato che avevo letto sul giornale è che la concentrazione di anidride carbonica attuale è superiore di tanto rispetto a quello che c'era 500.000 anni fa, invece lo studio sui dinosauri era sui denti dei dinosauri, e i dinosauri sono ovviamente di 230 milioni di anni fa almeno. Lo studio però, posso dirvelo, ho recuperato qualcosa perché non ho qua sotto mano la copia della lettura di domenica scorsa, dovrebbe essere quello di Paul Olsen, che è un geologo e paleontologo presso l'Hammond Doherty Earth Observatory della Columbia Climate School, e che va a studiare appunto quelle che sono le concentrazioni di CO2 su quelle che sono sostanzialmente dei reperti che ci possono dare queste indicazioni. Proseguiamo ancora con della musica, ma in questi 20 minuti che abbiamo insieme, oggi non ho particolari interviste da riproporvi della settimana, ma lo spezzerei in due e lo farei così. Intanto mi piacerebbe capire se qualcuno in giro in macchina ci vuole dare qualche indicazione di rientro, se qualcuno è già in macchina e approfitta del sabato invece che della domenica per tornare verso casa e ci vuole raccontare come va sulle strade, che è sempre una cosa che fa molto radio di servizio, e questa è una parte, quindi se volete possiamo da adesso fino ancora 5-6 minuti dedicarla a questa cosa, se avete voglia scriverci o telefonare allo 02 33 001 001 oppure scriverci agli sms al 331 62 14 013. Escludo che possiate scrivere una mail se state guidando, anzi non fatelo proprio, scherzi a parte, comunque sia la mail è diretta @popolarenetwork.it. E poi magari invece torniamo sulla questione di cui abbiamo parlato con Anna Foa del boicottaggio. La posizione estremamente chiara che ci ha raccontato, un po' di pasticcio come avete sentito dalle cronache rispetto ai comunicati, distinguo o a sbagliare le parole, censura ovviamente non è boicottaggio, il boicottaggio non è censura, e però anche un tema forte, no? Rispetto al fatto di dover ricorrere a tutti questi mezzi e a tanti altri finché non si risolverà. Questo e altri, perché poi in realtà noi guardiamo Gaza ovviamente, ma come avete sentito dalle nostre frequenze anche nei giorni scorsi, 14 milioni di profughi della guerra, e stiamo parlando in questo caso del Sudan, sono un'altra catastrofe, e ne abbiamo avute, ahimè, e anche altre nel corso di questi ultimi anni, però è evidente che questa è ricca di una simbologia particolare, oltre che di una gravità incredibile. Bene, allora 02 33 001 001 per chi vuole raccontarci se è per strada come va, o anche scrivercelo, e poi invece torniamo sul tema della nostra intervista che abbiamo realizzato con Anna Foa poco fa. Allora, devo alzare un cursore, sennò ovviamente questa musica non si riuscirà mai a sentire.
Le feu fluide fleur au son milieu des champs magnétiques.
Intanto Massimo mi manda una foto, Wildlife Pal, sono delle fette d'anguria, come sapete il cocomero è simbolo che ci porta a Gaza, ed è oggi, la giornata di oggi, dalle 15 alle 23.30 nell'Arena Giardini Estensi di Varese, musica per non morire, concerto di raccolta fondi a sostegno del popolo palestinese a Gaza. Area Giardini Estensi di Varese. Radio Popolare, sono le 10 e 12 minuti. Questa è Itaca, viaggio nel presente. Allora torniamo a vedere se avete voglia di dire la vostra su questa manifestazione. Oggi abbiamo a Venezia alle 17 ci sarà il corteo, parteciperanno anche alcuni attori, sono stati un po' di disguidi come vi abbiamo raccontato dalla rassegna stampa sui comunicati che si sono succeduti, per cui qualcuno ha detto ma io veramente ho firmato per un'altra cosa, qualcuno ha fatto dei distinguo, ieri Verdone per esempio addirittura sul Corriere della Sera ci ha tenuto a fare il suo distinguo e però nello stesso tempo una manifestazione come quella della Biennale del Cinema di Venezia è ovviamente un momento in cui cercare di denunciare ancora una volta quello che sta accadendo a Gaza. Vengono in mente dei premi anche che sono stati fatti in altri paesi dove gli attori si sono schierati immediatamente con delle dichiarazioni dal palco. E però anche dall'altra parte la vignetta di Magnasciutti oggi su Domani che mi ha molto colpito, ve la ricordo se vi siete messi in ascolto soltanto adesso, è una vignetta molto forte con due donne a Gaza dentro la distruzione totale, con queste specie di fiumi rossi che sembrano più sangue in realtà e quindi ci ricordano le morti. Sto arrivando, la vado a riprendere intanto. Eccoci, e volevo citarvi la frase esatta, eccola qua, e la frase appunto che una dice: tutti questi red carpet erano niente da mettermi. Dall'altra parte, manifestazione a Venezia, mondo del cinema, quindi di attori, persone famose, quelle che comunque si accolpiscono l'immaginario che vediamo al cinema, nei film, nelle serie TV, che parlano anche quindi in qualche maniera a chi magari non è sempre attento alle informazioni della nostra contemporaneità, ma soltanto magari allo svago. E dall'altra parte anche la flottiglia che sta partendo con Greta Thunberg, che ci dice appunto che la questione palestinese è una questione di transizione giusta. Quindi cosa ne pensate voi di questa vicenda veneziana? È finita troppo, come spesso accade nella nostra stampa, soprattutto nella stampa mainstream, su una questione di, non saprei come dire, quasi di confrontazione che ha un sapore a cui poi Magnasciutti ci richiama subito, cioè sulla gravità, no? Rispetto a un mondo così scintillante come quello del cinema, della mostra di Venezia, e quindi è finita dentro quel tritacarne lì, oppure ha mantenuto un suo valore rispetto a, a quello che appunto serve questo tipo di immunizzazione, come ci spiegava anche Anna Foa. Scrive Gius: mi attirerò gli insulti, ma detto che ogni cosa possa servire a fermare Israele è cosa buona, alcuni boicottaggi sono forme di protagonismo social per avere visibilità. Ecco, questo è già un tema che ci butta Gius sul piatto e che ci porta in qualche maniera a ragionare anche su il fine per cui si fanno le cose, i mezzi con cui si fanno e poi anche la lettura che noi facciamo del mezzo con cui si fa o del fine per cui si fa. C'è sempre un po' un sospetto, no? Del protagonismo che noi leghiamo spesso al mondo dei social, ovviamente. Quindi anche questo è interessante, Gius, grazie che comunque ce l'hai scritto. È uno spunto interessante perché ci dice anche della nostra cultura da social, cioè di quello che noi poi alla fine ci mettiamo a scrivere noi nella nostra cameretta o sul nostro tavolo rispetto a qualche cosa che sta accadendo invece soltanto a qualche centinaia di chilometri distanti. Intanto vi dico che c'è Novate per la Palestina, unisciti a noi, dalle 11 di stamattina, dunque però sto cercando di capire, domani scusate alle 11, sto cercando di capire però ascoltatore 509 che mi scrivi, perché non si vede, ecco, presidio alle 11 domani, Piazza della Chiesa, se volete, già che siamo in argomento ve lo dico. Allora, c'è un messaggio che invece ci dice: al Festival di Venezia c'è la Coppa Volpi, che è stato anche governatore dell'Etiopia occupata durante il fascismo, e tutti fanno finta di niente. Questo è un altro tema, ma volevo restare su quello appunto che riguarda la manifestazione di oggi. C'è una telefonata, vediamo chi c'è. Pronto?
Pronto, ciao, sono Marco, un abbonato della Franciacorta, provincia di Brescia. No, volevo solo ricordare che c'è un'app molto comoda che si chiama Boycat, quindi Boycat, che ti permette di scannerizzare il codice a barre dei vari prodotti e vedere se rispondono ad alcuni criteri, tra cui anche quello del sostegno al governo israeliano.
Ecco, sai chi l'ha fatta? Dove l'hai presa tu come fonte?
Io l'ho, sì, è il BDS, quindi il movimento del boicottaggio, okay, delle merci che provengono da Israele o provengono dalla Palestina ma vengono sfruttate da Israele, ormai è attivo da tantissimi anni.
Tu lo usi?
Guarda, l'ho appena scaricata.
Ok, quindi la userai.
Tendenzialmente io usavo già quella come si chiama? Vabbè, quella sui prodotti. Io faccio parte dei gruppi di acquisto solidale, sì, quindi già in tutta una serie di prodotti non li usavo. Però so che alcuni amici l'hanno scaricata e funziona. Cioè, ecco, funziona, serve, quindi è uno strumento molto utile. Vai a fare la spesa e almeno se hai bisogno di un minimo di traccia, questo ti aiuta.
Capillare. Ti ringrazio moltissimo.
Bene, no?
Grazie.
Grazie a voi,
ciao. Grazie, ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, eccoci.
Ciao. Volevo farti complimenti per la trasmissione. Come e dici? Mi voglio associare a quello che diceva il telespettatore precedente che stavo ascoltando.
Sì.
Che, bisogna stare un po'... cioè, fare degli interventi abbastanza intelligenti.
Sì.
Poi ti stai simpatico quando parli.
Qua, ti ringrazio molto. Mia. Grazie, ma fa sempre piacere.
Posso chiedere una cortesia?
Proviamo.
Io sono anche appassionato di musica,
sì,
e ho un cavallo di battaglia proprio che è di Roberto Vercioni, sta marcando, se è possibile magari farla passare.
Fantastico, dai, ci proviamo, ok? Ti ringrazio molto, grazie di tutto, grazie. Nascondo ovviamente le gote rosse, no, scherzi a parte, non facciamo finti umili, però grazie per i complimenti. San Marcanda, vediamo se riesco a trovartela. Intanto andiamo avanti però Marina dice: potete riprendere il nome dell'app? Sì, Boycat, così mi ha detto l'ascoltatore Marco, se ricordo bene il nome. Allora, mi chiedono di ripetere un po' la questione della visibilità. La questione della visibilità, Marco ce l'ha spiegata bene. Da una parte c'è il Festival del Cinema, la Mostra del Cinema, quindi c'è un momento in cui si cerca anche di chiedere agli attori, ai registi internazionali, nazionali, di esporsi rispetto a quello che c'è in corso, manifestazione tra l'altro oggi alle 17, dall'altro abbiamo anche il boicottaggio come momento della nostra vita quotidiana. Il tema di Jus invece che poneva, secondo me era interessante, perché metteva in relazione il fatto che poi anche le migliori proteste, questo lo interpreto io, possono finire dentro un circuito che sui social svia le intenzioni, anche in qualche maniera poi iniziano a sorgere le solite domande. Quanto questo fa quelle cose per apparire, ma questo credo che sia un tema legato proprio anche a una perversione del mondo dei social. Anche Vito chiede ancora il nome, Boycott, B-O-Y-C-A-T, questo è quello che mi ha detto Marco, adesso poi lo verifichiamo, così cerchiamo di capire se è proprio quello il nome dell'app, ma comunque così l'ha scandito bene, quindi penso proprio di sì. Dai, che abbiamo ancora 5 minuti per chiudere, mi interessa sentire le vostre su questa cosa del boicottaggio. Pronto? Pronto?
Parlo io?
Sì, chi sei?
Sono al telefono da Lecco.
E ti chiami?
Mi chiamo Vilma.
Dimmi, Vilma.
Allora, ascolta, purtroppo qui a Lecco c'è la Fiocchi, vabbè, teniamocela e va, buonanotte. Però io volevo fare un appunto, io una vita che sto boicottando Israele, Puma, Amazon, McDonald's, Nestlé, vado avanti, Coca-Cola, Oreo e poi ce ne sono altri. Io mi chiedo come fate voi a trasmettere la pubblicità, vabbè, che vi serve, su Amazon, sul McDonald's e altre cose che sono da boicottare. Cioè, mi sembra un pugno e uno schiaffo, cioè dite di boicottare e voi fate, trasmettete la loro pubblicità.
Va bene,
è da capire.
Ti ringrazio, okay. Vilma, ti ringrazio. Ciao. Beh, più che dite di boicottare e facciamo pubblicità, io sono tra l'altro collaboratore, però vi dico come funziona la pubblicità, funziona a pacchetti, quella che c'è in questo momento Radio Popolare, quindi nel pacchetto c'è anche quell'inserzionista. Ovviamente poi la questione dell'indipendenza invece è garantita non soltanto da quella piccola fettina della pubblicità, che è una fetta però, ma dai vostri abbonamenti, questa è la garanzia vera dell'indipendenza della Radio Popolare, i vostri abbonamenti. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Ciao, io sono Lucia e volevo rispondere alla tua domanda. E sono dell'idea che ognuno di noi debba fare la sua parte, soprattutto quando c'è in pericolo la vita umana e gli esseri umani, come in questo momento, io mi permetto di dire, in un genocidio che è palese sotto gli occhi di tutti. E visto che la politica invece è silente, qualunque persona come me, che non sono nessuno, e a maggior ragione chi ha una visibilità più estesa, ha il dovere di fare tutto questo. Poi che ci sia una retroscena dietro, non voglio neanche pensarlo, perché davanti a una cosa così grande, se dobbiamo pensare che qualcuno si possa fare pubblicità o avere una immagine migliore perché difende l'umanità, beh, siamo a livelli veramente bassi. Quindi,
va bene.
Voglio credere che la responsabilità di ognuno ci porti, nella maniera in cui possiamo, a non rimanere in silenzio. Tutto qui.
Ti ringrazio moltissimo. Grazie, Lucia.
Grazie.
Ultima telefonata. Pronto? No, non c'è. Allora, vediamo se ho sbagliato qualcosa io. Sì, forse ci sei. Pronto? Ci sei. Pronto?
Prima di tutto, complimenti per la trasmissione.
Ci sei?
Anch'io, ogni volta, e ho avuto una discussione con la vostra responsabile Ghedini su questa storia della pubblicità, che veramente bisognerebbe affrontare, perché il fatto che io non posso scegliere che cosa io pubblicizzo, caspita, è grave, è molto grave fatto da una radio come la vostra.
Ti ringrazio, riporto sicuramente. Mi raccomando, va bene.
Per te, perché ti si sente proprio molto volentieri.
Grazie, grazie mille, ciao, ciao. Riporto la questione, un po' spiegato un po' la questione dei pacchetti pubblicitari, e che c'è anche poi una parte invece di pubblicità, forse lo sapete perché la riconoscete, quella voce storica, che sono appunto gli spot che vengono autoprodotti da Radio Popolare. Ma allora siamo arrivati alle 10:26 minuti, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare, Popolare Network. Itaca tornerà domani alle 8:45 e con la rassegna stampa e con i commenti e poi ancora con un ospite. Questo è un digital remaster del 1997 di Samarcanda per il nostro ascoltatore, in via del tutto eccezionale. Sì, allora qualcuno mi scrive dicendo bisogna ricordare che i due attori su cui si sono concentrate le critiche e che non sono andati loro a Venezia sono stati criticati non tanto in quanto attori ma per le loro opinioni ovviamente che hanno esternato rispetto al governo israeliano. Questo l'avevamo già, diciamo, un tema che è già stato ricordato dentro anche dalla rassegna stampa e in questi giorni che ormai si parla tanto di questa cosa, perché lo diamolo per assodato. Bene, allora siamo al momento dei saluti, fra poco la pubblicità, il giornale radio di Radio Popolare, Popolare Network. Vedo già Roberto Maggioni pronto ad aggredire il microfono e i cursori, si fa una bella risata nel tatto. Angelo Miotto vi saluta, vi dà appuntamento domani mattina a 8:45, vi aspettiamo a Itaca in viaggio nel presente. Ciao!